Modem.
Ich spiele mit dem Gedanken tatsächlich.
Als Katholik, selbst als gläubiger Katholik, würde ich aus der Kirche austreten aufgrund dieser Verschwendung.
Wir haben unseren Glauben und deshalb würden wir auch nicht austreten.
Voci di fedeli increduli, sconfortati, addirittura arrabbiati, così tanto da dimissionare dalla Chiesa Cattolica. A Limburg, in Germania, le spese pazze del locale vescovo spendaccione, tale Monsignor Franz Peter Thebarts van Elst, hanno provocato in questi giorni un fuggi-fuggi di credenti e, unica nota grottescamente consolatoria, un inconsueto afflusso di turisti nella regione. Turisti accorsi per vedere la residenza della diocesi rammodernata al costo di 31 milioni di euro. Questa la faraonica cifra spesa da questo vescovo così poco francescano. 15.000 gli euro per la vasca da bagno, diventati icona di una bambagia fuori luogo.
Quello che fa male, la cupidigia nel mio rapporto con i soldi. Avere di più, avere di più, avere di più. Porta all'idolatria, ti distrugge il rapporto con gli altri. Non i soldi, ma l'atteggiamento che si chiama cupidigia.
Queste sono la voce e le parole di un altro vescovo, il vescovo della diocesi di Roma, Papa Francesco. Ieri il pontefice ha ricevuto il vescovo spendaccione di Limburg. Cosa deciderà non è ancora dato di sapere. A colpire in ogni caso è la reattività con la quale il Papa ha agito. Lo scandalo in Germania è molto sentito, ma questo non per forza doveva indurre a pensare che il Vaticano se ne sarebbe occupato in tempi così brevi. Una conferma del presunto nuovo rivitalizzante corso avviato da Papa Francesco?
Sorge e risplendi con tutto l'or, sole di Roma.
Molti commentatori ne sono convinti, anche se non sono passati nemmeno 7 mesi dalla sua elezione, Papa Francesco sarebbe un innovatore e, cosa più importante, starebbe riuscendo a tempo record a ricompattare la base dei cattolici nel mondo e a destare simpatia nei non cattolici. Tempi, modi e tono paiono in ogni caso nuovi, ma i contenuti? Non basta una rondine per far primavera, ma un papa, un solo papa forse sì, basta a far soffiare un'aria di, diciamo, primavera in Vaticano? E se sì, ce n'era bisogno?
Primavera, primavera.
Siamo in autunno, particolarmente uggioso oggi qui a Lugano, ma si parla di primavera a Roma, di effetto Francesco. Buongiorno da Valentina Mocetti al microfono e Daniel Bilenco che ha curato l'introduzione. Uno scandalo, quello del vescovo di Limburg, che forse avrebbe sollevato onde meno alte se al posto di Papa Bergoglio ci fosse stato uno dei suoi predecessori. 6 mesi di pontificato hanno già lasciato il segno, al di là della grande popolarità del pontefice anche fra i laici. Ne parleremo con 2 vaticanisti. Sandro Magister, che leggiamo sul settimanale italiano L'Espresso, buongiorno.
Buongiorno.
Carlo Marroni, che scrive per il quotidiano Il Sole 24 Ore, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a voi.
Vi chiedo di pazientare qualche minuto per inquadrare prima questa vicenda tedesca che stride così tanto con l'immagine di una chiesa umile voluta dal nuovo Papa. Saluto Regina Krieger, giornalista del quotidiano economico di Düsseldorf Handelsblatt. Buongiorno.
Buongiorno.
Fino a qualche settimana fa sicuramente anche molti tedeschi non sapevano dove si trovasse Limburg, ormai invece questa cittadina e soprattutto la residenza vescovile hanno assunto grande notorietà. I media tedeschi seguono con grande attenzione questo scandalo, anzi sollevato proprio dalla stampa.
Certo, sì. Ogni giorno i giornali, tutti i giornali aprono con questo caso e che è diventato la notizia numero uno. E tutto è venuto fuori durante una conferenza stampa qualche settimana fa, perché questa residenza del vescovo a Limburg, accanto al Duomo molto bello, è stata costruita dal 2008 in poi, quindi ormai è finita. Il vescovo stesso ha dovuto ammettere in una conferenza stampa che i costi erano molto più alti, cioè tantissimo, da 5 a 31 milioni di euro.
E lui come ha giustificato queste spese?
Lui intanto ha dovuto promettere trasparenza e poi si è venuto a sapere che loro loro avevano diviso i costi dei vari edifici, perché non si tratta solo di una casa, ma si tratta di un complesso dalla sua residenza privata a una cappella, a un giardino, e quindi...
Abbiamo sentito di una vasca da bagno veramente degna di Luigi XIV, sono noti altri dettagli?
Sì, su internet si trovano tutti i particolari della sua residenza privata, e quello che viene fuori adesso e che lascia un po' un segno amaro è che lui ha chiesto di modificare la costruzione, non gli andava bene così come era, l'architetto l'aveva previsto la residenza, quindi ha detto voglio questo, per esempio anche un altro particolare voleva dei vetri per lo suo studio che ha fatto arrivare dagli Stati Uniti perché sono contro spara, insomma, che erano più sicuri di quelli che si trovavano in Europa.
Blindati. Dunque, segno che aveva anche una certa paura. Ma questo vescovo è contestato soltanto per questa faraonica ristrutturazione o c'è dell'altro?
Ma quando è arrivato, è stato da pochi anni, sta a Limburg, è abbastanza giovane per un vescovo a 52 anni, a 53 anni, è stato salutato dai fedeli con molto entusiasmo, ottimismo, solo che dopo questo suo stile è stato criticato. E poi bisogna ricordare una cosa, non ci sono soltanto i costi della nuova residenza, che lui dice che sono anche altri responsabili, ma c'è un'altra cosa che pende su di lui, che la procura di Amburgo, sede del settimanale Spiegel, sta valutando per indagare un ordine di cattura per falsa testimonianza, perché lui avrebbe detto si tratta di un volo in India, lui l'avrebbe fatto in prima classe e lui nega, però lo Spiegel tiene la registrazione, questo forse è abbastanza grave.
Un volo di prima classe, tra l'altro, per andare a visitare gli slums proprio indiani. Si diceva del ruolo della stampa nel rendere noti questi eccessi, ma c'è chi parla invece di una campagna denigratoria da parte della stampa, dietro la quale ci sarebbe un'altra corrente cattolica in contrasto con il vescovo di Limburg, che è considerato un tradizionalista. Il vescovo di Limburg era stato nominato da Benedetto XVI, conferma?
Sì, esattamente. Poi lui fa parte della provincia della chiesa di Colonia, dove ci sta Joachim Meissner, che proprio ieri è stato ricevuto dal Papa insieme o poco prima di Diepert van Els. E veramente questa corrente è vero. E in Germania bisogna dire che sono passati i tempi di Benedetto, quando era a Colonia, tutti i giovani dicevano Benedetto. Questi sono tempi, sono finiti. C'è l'organizzazione laica, è molto forte in Germania e chiede delle riforme, e quindi forse adesso vede un po' la possibilità.
Grazie Regina Krieger per queste spiegazioni. Io so che deve andare a prendere un treno, la lasciamo andare. Buona giornata.
Grazie anche a voi.
Ecco, torniamo a Roma. Da Città del Vaticano non sono trapelati i dettagli su questo colloquio avvenuto ieri tra il vescovo Tebarz e il Papa. Carlo Marroni, secondo lei Papa Francesco annuncerà a breve una sospensione, un trasferimento del vescovo di Limburg per calmare gli animi?
Forse, diciamo così, un po' di tempo se lo daranno, perché anche il Papa stesso, diciamo così, qui prima bisogna capire qual è stata, diciamo, devono capire quali sono stati gli eventuali abusi e altro, quindi qui, come diceva la vostra corrispondente, si intreccia con altre questioni interne tedesche. Qui c'è un tema, diciamo, più di fondo, e cioè l'atteggiamento della Chiesa verso questi temi, la ricchezza, l'uso del denaro e diciamo, tutto quello che intorno a queste questioni il Papa sta martellando dal giorno della sua elezione. Anche ieri a Santa Marta ha parlato le ricchezze, i soldi corrompe, eccetera. Quindi questo di Limburg è un tema, diciamo così, che il solo fatto che il Papa ha ricevuto in udienza il vescovo è stato confermato, pur diciamo così, nessuno poi anche nella stampa cattolica oggi ne ha dato molta contezza, a parte alcuni siti specializzati, proprio perché non si sa ancora quale sarà l'atteggiamento del Papa. La questione è più di fondo, cioè che questo tipo di atteggiamenti, che forse in passato erano tollerati, non era tollerato per esempio se c'erano dei casi di pedofilia, per esempio, ma siccome in questo caso non ci sono, non pare ci siano fatti di questo tipo, ma solamente sprechi e una gestione, se si è capito bene, molto autoritaria e contestata dalla base della diocesi, ecco, prima questi atteggiamenti non venivano proprio minimamente trattati, non c'era proprio un tema, la ricchezza, cioè, lo spreco nel costruire una canonica non veniva neanche trattato, ora viene trattato, okay. Questo è il cambio.
Restiamo alla reattività del Vaticano. Sandro Magister, ha l'impressione che questo Vaticano di Papa Bergoglio abbia affrontato appunto questo scandalo in maniera diversa da quanto avrebbero fatto i suoi predecessori? Lei legge un'impronta nuova o appunto siamo magari noi?
Francamente non vedo una particolare novità nell'atteggiamento di Papa Francesco nei confronti di un episodio del genere, un episodio che è nato non per iniziativa della Chiesa o della sede centrale della Chiesa, ma per una campagna di stampa molto forte che è stata orchestrata, e successivamente la Chiesa si è mossa e successivamente anche Papa Francesco, come ha fatto ieri, ha ricevuto il Vescovo sotto accusa. Ma se guardiamo soltanto agli ultimi anni per verificare che cosa accadeva e che cosa accade adesso, vediamo che addirittura non si nota nessunissima svolta. Prendiamo un caso clamoroso che in Italia non ha avuto per niente la risonanza che ha ora in Germania, il caso della diocesi di Limburgo. Prendiamo il caso della diocesi di Terni. Lì non si è trattato di sprechi, lì si è trattato di un buco colossale, superiore ai 20 milioni di euro, che la diocesi di Terni ha maturato quando il vescovo di Terni era Monsignor Vincenzo Paglia, che attualmente è e continua ad essere tranquillamente il presidente in Vaticano del Pontificio Consiglio per la Famiglia, con tutti gli onori del caso, mai stato toccato. In che senso non vedo nessuna svolta rispetto a quello che si faceva in precedenza? Perché nella diocesi di Terni fu Benedetto XVI a mandare l'amministratore apostolico e mandò un vescovo anziano ma di grande polso che effettivamente sta cercando di mettere riparo al disastro. E addirittura per mettere riparo al disastro lo IOR, cioè la Banca Vaticana, ha versato recentemente la bellezza di 12,5 milioni di euro per sanare una parte consistente di questo buco. Un versamento fatto dallo IOR completamente senza interessi, da restituire nell'arco di una decina d'anni. Ora, una cosa del genere in Italia non ha la minima risonanza. Perché? Perché Monsignor Vincenzo Paglia gode di una stima fortissima da parte di tutta la stampa, in particolare da parte della stampa laica. È continuamente sui giornali, è continuamente in televisione, tutti ne parlano bene, è il vescovo della comunità di Sant'Egidio, per dirla brevemente. Ebbene, questo cosa vuol dire? Vuol dire che la Chiesa effettivamente non sta vivendo una particolare svolta in questo momento, si trova di fronte a delle situazioni che stava affrontando e che continua ad affrontare.
Dunque non una particolare svolta. Carlo Marroni, secondo lei invece in che cosa Papa Francesco si distingue dai suoi predecessori più concretamente?
Beh, allora ci sono, quello diceva Magister, è giusto, il caso di Terni è eclatante e tuttavia appunto non ha una grande risonanza, vero? Probabilmente ce l'avrà più avanti, non sappiamo, comunque è vero perché che Benedetto è intervenuto su cose, diciamo così, su scandali o presunti tali, anche su questi temi. Su cosa differisce la gestione di Papa Francesco dal precedente? Beh, diciamo così, c'è continuità, ci sono diciamo due interpretazioni, che c'è una totale continuità con il precedente pontificato, naturalmente sono tutte e due papi, sono tutte e due cattolici, sono tutte e due, voglio dire, non è che sono di due mondi diversi, quello che si percepisce è un radicale cambio dell'agenda papale, poi nella sostanza, nel senso, non è cambiata la dottrina, non è che è stato sdoganato diciamo quello che prima era vietato, questo naturalmente no, è che proprio l'agenda diciamo politica e pastorale dei due papi è radicalmente diversa, entrambi hanno avuto una, diciamo così, una loro importanza, ma diciamo, ora con Francesco sono altri temi, la prossimità, il perdono, la vicinanza, i poveri, cioè tutto questo naturalmente è in prima linea e questo diciamo così sta come stanno dimostrando alcune diciamo inchieste anche che, a livello giornalistico, che stanno in qualche modo andando a scovare queste realtà, sta risvegliando molto una base diciamo cattolica nel mondo, una base nel senso non visiva, che non ha diciamo una sua ribalta mediatica, che si sta diciamo ritrovando con un punto di riferimento diciamo molto più evidente di prima. Questo è un fatto, poi sì. Possiamo dire che questo può piacere ad alcuni o ad altri meno, ma è enorme questo fenomeno, e dall'altra parte sta anche diciamo qui sfondando come punto di riferimento Papa Francesco anche tra i non credenti. Mm-hmm. È questo fenomeno che si salda.
Sì, a proposito di questo fatto, personalmente a lei, Carlo Marroni, piace questo stile?
A me molto, certamente.
E a lei, Sandro Magister?
Ma io devo dire che non sono particolarmente scosso da questa, emotivamente, da questa novità di comportamento di Papa Francesco.
Perché?
Perché le novità che ha portato sono effettivamente impressionanti, nel senso degli effetti, voglio dire. Nel senso che nel giro di poche ore dopo la sua elezione già era cambiato il clima. Questo clima continua ad essere cambiato rispetto a quello che era soltanto un anno fa, anche a distanza di 7-8 mesi dall'elezione stessa di Bergoglio a Papa. Questa sua capacità quindi ha avuto un effetto formidabile nel ricreare un profilo della Chiesa Cattolica nel mondo che gode di un largo consenso, dentro la Chiesa e particolarmente fuori della Chiesa, nell'opinione pubblica laica, nell'opinione pubblica piuttosto polemica, che continua a essere polemica, ma che ha assunto Papa Francesco come un proprio alleato. Però quello che mi colpisce è l'interrogativo sulla solidità di questo consenso.
Papa Perché... Francesco si diceva, come diceva lei, piace anche a molti laici, mentre a parecchi, anche addetti ai lavori, sono piuttosto critici. Ecco, fra le voci critiche abbiamo raccolto quella di Alessandro Gnocchi, che è editorialista del Foglio, lo ha intervistato Daniel Bilenco, sentiamo.
La prima cosa a pelle che non ci piace, non ci è piaciuta fin dal primo momento, è il coro unanime di consenso, che ci ha insospettito e tuttora ci sospettisce per due motivi. Primo, perché è un qualche cosa che ci urta nel nostro senso evangelico come uomini di fede. Il Vangelo mette in guardia al termine delle beatitudini. Nel Vangelo di Luca, per esempio, si dice guai a voi quando tutti parleranno bene di voi. E tutto sommato questo ci pare uno di questi casi. E l'altro aspetto di questa vicenda, di questo consenso, è quello più professionale, da studioso di metodi di comunicazione. Questa empatia di Papa Francesco con i metodi di comunicazione, questa empatia dei metodi di comunicazione con Papa Francesco ha prodotto un qualche cosa di nuovo nel panorama cattolico, ha prodotto quello che avevamo definito come il Papa Pop, cioè questo Papa che diventa una sorta di pop star, che è qualcosa di radicalmente diverso di ciò che avevamo visto finora.
Sì, però Papa Francesco forse non è il primo Papa Pop, e poi pare spontaneo davanti ai mezzi di comunicazione, letteralmente in buona fede.
Io vedo qualche cosa che non è spontaneo, ma che è molto molto studiato. Vedo un sapiente uso del mezzo di comunicazione dell'immagine. Una delle cose che mi colpiscono è l'impiego del dettaglio, che porta a individuare una certa immagine del Papa. Cioè quella che diventa più popolare è quella dell'umiltà, cioè il Papa che sale o scende la scaletta dell'aereo con la borsa di cuoio in mano è significativa da questo punto di vista come esempio, perché tutta l'attenzione del mezzo di comunicazione e quindi di chi poi guarda si concentra sul dettaglio, cioè sulla borsa per esempio, quindi quella borsa diventa il segno dell'umiltà che annulla l'immagine del papato, l'immagine del Papa, il simbolo anche del Papa, così come è stato finora, per diventare qualcos'altro, per diventare semplicemente quella borsa nera che in qualche modo prende la scena e sovrasta tutto. Io ritengo che il Santo Padre debba fare esattamente il contrario, cioè non debba scendere tra la folla, ma debba stare lontano dalla folla, perché che cosa succede con questo? Il Papa che entra tra la folla, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista mediatico, produce un fenomeno inedito e a mio avviso pericoloso, perché la distanza che prima c'era tra la folla e la gente, il fedele e il papato, creava un vuoto, e questo vuoto creava l'esigenza del sacro e veniva riempito con il sacro. Se questo vuoto non c'è più, l'esigenza del sacro sparisce, evapora, e quindi c'è questa vicinanza che diventa semplicemente fisica.
Sandro Magister, questo Papa che entra nella folla annullando le distanze fisiche toglie sacralità alla figura papale, concorda con l'analisi di Alessandro Gnocchi?
Concordo, nel senso che effettivamente l'immagine pubblica di questo Papa è nuova, è inedita, non è paragonabile nemmeno con, non dico il predecessore immediato, ma nemmeno con Giovanni Paolo II, che pure era un Papa che aveva una popolarità immensa. Ma attenzione, era un Papa che aveva sì una popolarità immensa, ma aveva anche dei nemici formidabili. Ed era un Papa che i nemici in qualche modo li snidava. Era un Papa che colpiva nel vivo le deviazioni, le derive, gli svuotamenti della società contemporanea. Era un Papa che sapeva portare al centro le questioni controverse e quindi era un Papa di contraddizione, che segnava contraddizione. Papa Bergoglio è un Papa che non provoca cose di questo genere, neanche lontanamente. È un Papa che sistematicamente schiva qualcosa che potrebbe condurre l'interlocutore a dover decidere pro o contro. È un Papa che dice delle cose che vengono assimilate con facilità straordinaria sia dai vicini che dai lontani. Si vede benissimo da come ha adottato lo stile dell'intervista per comunicare, lo stile dell'intervista tanto più con un campione del pensiero laico e anticristiano come il fondatore del quotidiano La Repubblica in Italia, Eugenio Scalfari. È un'intervista che ha suscitato l'entusiasmo di Eugenio Scalfari per tutte le cose dette dal Papa in quell'intervista stessa, che spaziavano in un orizzonte molto molto ampio, e tutto è stato detto da lui che è stato accettato come proprio, ma è stato letto naturalmente con gli schemi dell'interlocutore. Ora, qualcosa di questo genere crea empatia, crea consenso, un consenso enorme che non è minimamente scalfito dalle critiche di una personalità come quella che è stata intervistata poco fa. Ecco. Ma questa empatia, questa grande popolarità, a mio parere, è straordinariamente fragile.
Carlo Marroni, una popolarità fragile, un Papa senza delle critiche forti è un Papa pericoloso?
Ma, cioè, diciamo che tutte le motivazioni di cui parlava Magister hanno un fondamento, naturalmente, per la mia opinione, però io vedo un istinto da parte di Bergoglio, forte, immediato. Questa popolarità che si diceva è partita dal primo giorno ed è in crescendo, sempre questi messaggi molto forti. Io ho l'impressione che non c'è stata da parte di Bergoglio un comportamento mediatico di marketing, lui ha seguito solamente il suo istinto.
Dunque italiani, sincero?
Ma secondo me assolutamente, faccio un esempio molto semplice: noi italiani quando vediamo il cancelliere tedesco Merkel che va a fare la spesa con il carrello e viene fotografato da un giornale e viene riportato, noi ci stupiamo, perché noi siamo abituati che i nostri politici, anche quando sono delle mezze calzette, viaggiano con 7 persone di scorta. Allora la domanda è qual è la verità, qual è il comportamento? E poi c'è da dire che Bergoglio, quando è sceso in mezzo alla gente, ha dato l'impressione che probabilmente ci dovesse essere un'azione immediata e forte per riportare la Chiesa, diciamo, al centro anche, diciamo così, della gente. Sappiamo che Benedetto XVI si è dimesso per molti motivi, ma soprattutto perché probabilmente, ma per sua stessa missione, la Chiesa era sull'orlo del baratro e questo era necessario, un gesto forte. Diciamo che questa azione di Bergoglio di riportare immediatamente, di cambiare immediatamente il clima, in pochissimo tempo l'ha fatto, e questo è un grande miracolo, proprio perché si è ristabilita, diciamo così, una serenità, senza nulla togliere a Benedetto XVI, anzi, lui è stato probabilmente vittima di una Chiesa che non lo seguiva più. Quindi
sì, ma adesso
stiamo
parlando molto di stile, ma concretamente Papa Francesco si può dire che abbia preso delle decisioni che possono considerare in rottura con i suoi predecessori?
Beh, insomma, governa, questo è un fatto vero, cioè nel senso che sta governando bene o male da solo, perché il nuovo segretario di Stato, tra l'altro, si è insediato settimana scorsa ma è ancora, diciamo, convalescente, sta governando da solo, ha avviato svariate commissioni di riforma, alcune stanno producendo, ha decapitato il vertice dello IOR, uno IOR opaco e sostanzialmente un paradiso fiscale, se ci è concesso il gioco di parole, e ha preso decisioni che non venivano prese da molto tempo, ha nominato un nuovo segretario di Stato, ha avviato la riforma della Curia attraverso la grande commissione degli otto cardinali, sta governando, poi c'è da vedere se tutto questo produrrà effetti, diciamo così, concreti, però ha presa sulla Chiesa e sicuramente all'interno della Curia ci sono delle forti resistenze, su questo non c'è dubbio, verosimilmente verranno superate, perché tale il consenso anche non solo tra i laici, tra il popolo, ma tra la base dei preti, che poi ricordiamoci che Papa Bergoglio è stato eletto dai cardinali, sostanzialmente dai cardinali del mondo contro i pochi cardinali della Curia che volevano imporre un'altra soluzione, quindi evidentemente c'è anche un esercito che lo segue. Ecco.
Sandro Magister, secondo lei questo nuovo Papa nel concreto potrà portare delle rivoluzioni per quanto concerne delle questioni molto delicate, anche come la questione dei sacramenti per i divorziati che avanza dalla Germania?
Allora, per quanto riguarda, andiamo al sodo, per quanto riguarda proprio la questione che lei ha richiamato della comunione divorziati e risposati, va detto che Bergoglio, da arcivescovo di Buenos Aires, si attenne strettissimamente a quella che è la dottrina e la linea ufficiale della Chiesa Cattolica di allora e di oggi. E successivamente, da quando è stato eletto Papa, ha fatto un paio di accenni alla questione, facendo capire che la si sarebbe potuta affrontare e studiare, affidando anche a un prossimo sinodo l'esame di questa questione. Però appunto quello che colpisce è che l'ipotesi di riforma dell'attuale linea della Chiesa su questo argomento è un'ipotesi che era stata avanzata esattamente da Benedetto XVI, anzi si potrebbe definire come soluzione Benedetto XVI, quella che Papa Bergoglio potrebbe avanzare. L'ha fatto capire in modo molto indiretto, citando una sua conversazione con l'allora arcivescovo di Buenos Aires, Guarracino, che gli faceva notare come in realtà tra tutti i matrimoni celebrati in chiesa più della metà sostanzialmente non sono validi perché celebrati senza la fede. Ecco, questo elemento è un elemento chiave per un ripensamento molto cauto che mantenga ferma la dottrina dell'indissolubilità del matrimonio e nello stesso tempo apra una via nuova per la questione che riguarda la comunione e divorziati e risposati. Ma appunto, come stavo sottolineando, si tratta di un'evoluzione che è in corso nella Chiesa da qualche decennio su questo argomento, estremamente cauta, estremamente ponderata, e che Papa Francesco non credo abbia l'intenzione, non ha fatto capire minimamente, di rovesciare assumendo decisioni visibilmente in contrasto con quelle fin qui perseguite dalla Chiesa.
Carlo Marroni, rovesciare il sistema Chiesa, lei si attende concretamente dei passi di rottura coraggiosi da parte di Papa Bergoglio?
Concordo con Magister sulla questione dei divorziati e risposati, sarà molto cauto. È stato convocato un sinodo della famiglia che tra un anno straordinario studierà delle tesi sostanzialmente che verranno discusse tra due anni e se ne discuterà, quindi è avviato un percorso, ma sicuramente sarà estremamente cauto. Ma questo sono d'accordo, perché lui sulle questioni dottrinali profonde non cambierà niente in maniera radicale, lo ha detto anche nelle interviste, cioè noi sui capisaldi ci crediamo, non è che cambiamo sull'aborto invece che sul... però c'è un occhio nuovo a come queste cose vanno considerate, non devono essere un'ossessione, non si deve parlare di temi cosiddetti la famiglia, la vita, l'aborto, sempre come l'unica questione di cui si occupano le gerarchie, questo è stato quello che ha detto. Poi però invece manteniamo le nostre idee, quindi ci saranno dei cambiamenti fortissimi secondo me sulle questioni di pastorale, di gestione della Chiesa, di tutto quanto. Sulle questioni dottrinali ci sarà un'estrema cautela, perché la Chiesa, questa è la sua storia, non è che cambia così a seconda del vento, non a seconda dei sondaggi, questo non l'ha mai fatto e non lo farà neanche Bergoglio, che non dimentichiamoci è un gesuita, quindi come tale ha, come dire, una saldezza nelle sue, come dire, la sua preparazione che nulla fa pensare che sarà, che farà fughe in avanti.
Noi siamo in conclusione, io ringrazio i nostri ospiti Sandro Magister e Carlo Marroni. Questa puntata di Modem, come tutti i nostri programmi, la potete ritrovare e riascoltare nel nostro sito, come pure l'intervista integrale ad Alessandro Gnocchi. Saremo in replica questa sera alle 19.30 su Rete 2, l'appuntamento con l'approfondimento dell'attualità è per domani, come sempre alle 8.25. Da Valentina Mocetti e da Daniel Bilenco, grazie dell'ascolto e buona giornata.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.